Consume Radio, consigli utili per la vita di tutti i giorni.
Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto di Radio Articolo 1. Patrizia Pallara che vi parla, Ivana Marrone e Marianna Lorusso. In regia, giovedì 14 dicembre 2017, quella che state ascoltando è Consume Radio. Ogni giorno vi diamo informazioni, notizie, suggerimenti dal mondo dei consumi, dei diritti, dell'ecologico, del biologico, dell'equosolidale. Vi ricordo i nostri contatti, potete scriverci, telefonarci e segnalarci le vostre storie. 06 400 43 376, l'email redazione@radioarticolo1.it. Ci potete seguire sul web dal nostro sito internet, ma anche dai nostri profili Facebook e Twitter, e poi a Roma in FM sui 103.3. Vediamo gli argomenti di oggi. In Paraguay, come in molti altri paesi in via di sviluppo, il lavoro minorile è la prassi. Ma questo paese dell'America del Sud ha fatto significativi passi in avanti negli ultimi anni per eliminare le peggiori forme di lavoro minorile, come ha riconosciuto anche il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti in una recente ricerca. Tuttavia ancora è presente il lavoro minorile nella produzione di zucchero di canna, una pratica che prevale nelle aree rurali dove si trova la maggior parte delle piantagioni. Ma adesso è stato firmato un accordo esemplare di cooperazione. Sono finito nell'archivio dei cattivi pagatori e nessuno mi ha avvisato. E per quanto tempo questo dato sarà visibile a banche e istituti di credito? Il garante della privacy si è espresso su alcune questioni che riguardano la gestione delle banche dati dei cosiddetti cattivi pagatori, cioè quelle persone che si sono arretrate con la rata del mutuo o hanno saltato un pagamento del prestito dell'auto. Nel sistema SIC, sistema di informazioni creditizie, infatti, vengono registrati i dati di chi paga in ritardo o non paga affatto, le rate di prestiti, finanziamenti, contratti di credito in generale. E lo ha fatto a seguito di diverse istanze ricevute con richieste di chiarimenti, reclami, ricorsi e sentenze in un'ottica garantista per i debitori. Il 76,5% dei consumatori italiani è al corrente di avere diritto alla garanzia legale di 2 anni sui beni di consumo, ma solo il 47,5% è consapevole che questo diritto è esteso al settore abbigliamento, scarpe e accessori, ovviamente anche negli e-shop. Ma come funziona? Lo chiediamo a Fabrizio Premuti, presidente di Consumer Italia. Buon pomeriggio, Premuti.
Buon pomeriggio a voi.
Come funziona la garanzia legale?
Beh, molto semplicemente la garanzia legale è appunto la garanzia di poter ottenere la sostituzione del bene acquistato, e questo vale per tutti i beni, quindi tutti i prodotti di consumo, per 2 anni. Questo dice la legge e questo vale per i consumatori. C'è poi la riduzione a 12 mesi laddove l'acquirente non sia un consumatore, ma in questo caso noi non riguarda, chiaramente parliamo di società, parliamo di persone giuridiche. La garanzia vale, quindi la sostituzione vale, in tutti i casi ci sia un difetto di conformità. Questo che vuol dire? Vuol dire che se anche verso la scadenza, verso i 2 anni, io avessi acquistato un prodotto e quel prodotto, rispetto all'uso che io ne faccio, non è più idoneo, io posso tornare indietro e chiedere non la sostituzione a quel punto, ma la riparazione in garanzia. La riparazione in garanzia vuol dire che io non devo pagare assolutamente nulla al venditore. Attenzione che anche qui dobbiamo specificare che la garanzia la deve prestare sempre il venditore, non il produttore. Il quanto avviene tra il produttore e il venditore è qualcosa che al consumatore non deve riguardare. Quindi qualsiasi difetto venga riscontrato relativamente alla conformità per i 2 anni dopo l'acquisto, questo difetto deve essere sanato dal venditore.
Voi avete realizzato un'indagine su oltre 200 venditori di prodotti di moda. Che cosa è risultato da questa indagine?
Sì, noi abbiamo fatto una doppia indagine in realtà. Prima abbiamo chiesto ai consumatori, a 650 consumatori, abbiamo chiesto quanto ne sapessero della garanzia. E poi siamo entrati nello specifico per vedere quanti invece conoscessero la garanzia proprio sui prodotti d'abbigliamento, calzature e gli accessori d'abbigliamento. E qui abbiamo avuto chiaramente un risultato che io dico pessimo, tragico, che dimostra un'informazione assolutamente scarsa, perché soltanto il 17% dei consumatori ha individuato che la garanzia è dovuta anche sui sull'abbigliamento, sulle calzature e sugli accessori di moda, e che questa dura 24 mesi. A quel punto abbiamo voluto indagare rispetto a quelli che sono i brand che vendono abbigliamento, calzature e accessori di moda. E ne abbiamo individuati 200 che vendono online. Su che cosa siamo andati ad indagare? Ovviamente se vengono date le informazioni corrette sulla garanzia legale. E la garanzia legale non va mai confusa con quella commerciale, cioè quella che viene data oltre i 24 mesi e che normalmente è a pagamento. Io parlo esclusivamente della garanzia legale, quella che è dovuta per legge e che quindi non costa nulla al consumatore. E anche qui abbiamo avuto delle sorprese enormi. Ovviamente abbiamo dovuto mettere a punto un algoritmo che ci permettesse di individuare una trentina, di punti che potessero essere analizzati per tutti i 200 brand, e questo algoritmo ha dato dei risultati che sono assolutamente sconfortanti. Appena il 5% dei 200 brand raggiunge la sufficienza, quindi ha un risultato discreto rispetto alle informazioni che dà, ma addirittura abbiamo trovato un altro 5% che non dà assolutamente alcun tipo di informazione, e alle mail che abbiamo inviato per chiedere se fossero garantiti quei prodotti, qualcuno ci ha addirittura risposto che non erano garantiti, quindi assolutamente illegale come risposta. La gran massa purtroppo va a posizionarsi nell'insufficiente, nel gravemente insufficiente, e questa è stata una sorpresa grandissima, perché parliamo di tutti i più grandi brand della moda.
Avete informato le aziende dei risultati di questa indagine, avete sollecitato ad adottare anche accorgimenti opportuni proprio per conformarsi al codice del consumo. Che cosa vi hanno risposto le imprese?
Chiaramente abbiamo voluto fare una PEC a tutte le aziende, quindi a tutti i 200 brand, per poterne informare di quello che era il risultato che loro avevano maturato relativamente all'indagine. E stanno arrivando le risposte, ahimè, quello che io credo non sia stato compreso dalle imprese è che noi abbiamo voluto dare un segnale di partnership, un segnale d'aiuto alle imprese. Attenzione, non siete conformi, potete fare meglio, potete fare di più, date le informazioni che vanno rese al consumatore. E le risposte delle aziende sono quelle arrivate fino ad ora, sono veramente anche in questo caso sconfortanti come il loro risultato, perché minacciano querele. Ma d'altra parte, se loro non miglioreranno quella che è la comunicazione rispetto alla garanzia legale, a quel punto noi non minacciamo, ma dovremo fare le segnalazioni all'antitrust. È una cosa che avremmo voluto evitare in prima battuta, proprio per dare un segnale, per dire su queste cose, sull'informazione che va data al consumatore, collaboriamo, perché questo conviene a tutti, conviene a voi, in quanto la garanzia, quando è chiara, quando è implicita, diventa uno strumento anche di marketing. Vuol dire che io vendo qualcosa di buono, vendo un'eccellenza, non ho paura di dire garantito. Invece se io la nascondo, qualche piccolo sospetto poi dovrà pur venire fuori. L'invito è quello invece a leggere questa PEC che noi mandiamo proprio come una PEC di aiuto, di messa a disposizione dell'associazione, perché si possa maturare un mercato migliore nel quale chiaramente loro possono vendere anche di più, ma il consumatore acquisti con consapevolezza dei propri diritti.
Sul sito consumer.it è possibile leggere il dettaglio di questa indagine e anche i 200 brand che sono stati sottoposti ad inchiesta. Fabrizio Premuti, presidente di Consumer Italia, grazie, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro a voi.
Che cosa accade se si finisce nell'archivio dei cattivi pagatori? Il garante della privacy si è espresso su alcune questioni che riguardano la gestione delle banche dati sui cosiddetti cattivi pagatori, che fanno parte del sistema SIC, Sistema di Informazioni Creditizie, dove vengono appunto registrati i dati di chi paga in ritardo o non paga affatto le rate dei finanziamenti, dei prestiti, dei contratti di credito in generale. Ne parliamo questo pomeriggio con Rita Sabelli di ADUC. Buon pomeriggio Sabelli e bentrovata.
Buon pomeriggio a tutti.
Che cosa ha previsto il garante della privacy?
Allora, preciso che il garante della privacy già da anni disciplina questi archivi con proprie delibere ed è intervenuto adesso per diciamo, considerando alcuni reclami ricevuti negli anni precedenti, anche considerando delle sentenze, una in particolare di Cassazione di quest'anno, appunto aggiornando e dando delle direttive ulteriori ai gestori di questi archivi. Si tratta degli archivi nell'ambito delle informazioni creditizie, dove confluiscono tutti i dati, appunto, come diceva, di chi paga in ritardo, non paga affatto rate di prestiti. È importante perché se una persona è segnalata in uno di questi archivi, che sono il CRIF, l'Expedion, eccetera, può vedersi pregiudicata appunto la concessione di un credito successivo, per dire, se uno rimane iscritto perché non ha mai pagato una rata, non so, di un finanziamento, ne chiede uno successivamente e gli viene negato. Ecco, gli deve essere data questa informazione. E però ci deve stare questa informazione su quell'archivio un certo tempo, no? Dipende poi da cosa è accaduto. Quindi bisogna sapere bene questo e anche sapere che appunto deve decorrere un tempo da quando si viene iscritti. Il garante della privacy in questo caso ha fatto delle concessioni di garanzia sui debitori, perché rispetto a questa sentenza di Cassazione, per esempio, ha sancito che il preavviso di iscrizione, ricordiamo, è importante perché la banca tipo manda un preavviso di iscrizione al debitore che non ha pagato una certa rata dicendo: guarda che se non paghi entro 15 giorni ti iscrivo all'archivio. Ecco, questo preavviso deve esserne dimostrata la ricezione, questo proprio sancito dal garante, come era stato fatto dalla Cassazione, e quindi se la banca o la finanziaria non può dimostrare la ricezione di questo preavviso, l'iscrizione è illegittima, cioè l'iscrizione può essere cancellata. Ecco, questo è una delle cose che ha detto il garante.
Che ha introdotto il garante. Ecco, ma questo preavviso, Sabelli, sì, sotto quale forma deve essere inviato e quindi ricevuto dal cittadino risparmiatore?
Raccomandata R, però anche un telegramma, ma anche una PEC. Ecco, questo lo precisa il garante, perché la Cassazione era intervenuta anche in questi termini. Quindi PEC, ricordo, è la posta elettronica certificata, se il cittadino ne è dotato e la banca appunto gli manda una PEC, vale come una raccomandata con ricevuta di ritorno. Quindi questo per garantire al cittadino di poter agire per non essere iscritto, ok? Quindi di pagare nella fattispecie la rata.
E il garante ha previsto anche dei tempi di conservazione dei dati?
Sì, no, quelli ha fatto solo delle precisazioni su dal momento in cui decorrono, perché nel caso di mancato proprio pagamento di una rata sono 3 anni, no? L'informazione rimane 3 anni. Però siccome c'era un po' di confusione nel precedente codice deontologico che aveva emesso il garante stesso e ha ammesso questa confusione, il garante ha precisato che il termine, vabbè, se è concluso il rapporto di finanziamento parte da lì, però in altri casi che erano molto generici e sono casi diversi, c'erano dei casi appunto dove non si riusciva a individuare questo momento, e il garante ha detto il momento è sempre quello, cioè la fine del rapporto contrattuale, e il tempo però può anche essere superiore a 3 anni, dipende dal caso, ma mai a 5. Quindi ha dato, diciamo, un termine, però ricordo, questo è il termine per chi non ha pagato affatto una rata.
Cioè, ecco, infatti, se l'inadempimento è stato regolarizzato, cioè se la rata in questione è stata poi saldata, che cosa accade, Sabelli?
Allora, c'è un tempo inferiore, allora c'è una scheda pratica sul nostro sito che consiglio di andare a visionare. Allora, se intanto ricordo, anche una richiesta di finanziamento viene iscritta, però non come informazione negativa, ovviamente, in questi archivi. Però allora, sui ritardi, per esempio, quando si è in ritardo rimane per 12 mesi, al massimo 12 mesi. 3 anni è quando non si paga affatto, no? Una rata di finanziamento. Quindi ci sono dei tempi diversificati, poi ci sono anche le iscrizioni legittime e che comunque devono essere, con una certa procedura si contestano e devono essere cancellate, e c'è anche un diritto di ovviamente avere l'accesso a tutte le informazioni che riguardano se stessi. Ecco, quindi il consumatore che non sa bene se è iscritto o non è iscritto, magari, ecco, deve avere queste informazioni sia da chi fa l'iscrizione o da chi pensa abbia fatto l'iscrizione, sia da chi gestisce questi archivi.
Tra l'altro, l'accesso a questi archivi è una, diciamo, forse degli elementi, degli aspetti più delicati, vero Sabelli? Poter accedere alle proprie informazioni di carattere finanziario, la curiosità forse anche grande, insomma, anche per capire.
Ma infatti infatti, poi dipende, perché è chiaro che si viene spesso le persone magari si scordano, non lo sanno e vengono a sapere di essere iscritti perché appunto hanno chiesto un finanziamento, un prestito personale, qualcosa. Ecco, di saperne l'esistenza di queste eventualità, comunque è chiaro che con i preavvisi uno bene o male dovrebbe saperlo, no, di essere iscritto, e il fatto di dover dimostrare la ricezione, questo è importante, perché a un certo punto uno ha ricevuto una lettera dove c'è scritto questa cosa, se non la capisce o non riesce a capirne la portata magari può informarsi, andare a vedere, però ecco, è importante che si dimostri questa cosa, che debba essere dimostrata la ricezione, è una garanzia per il potenziale iscritto, no, per evitare l'iscrizione. Poi, chiaro, ci sono delle situazioni, ci sono delle finanziarie che danno anche prestiti, fanno nella loro pubblicità, noi diamo prestiti anche ai cattivi pagatori, per dire, no? Perché non richiedono garanzie, normalmente questo lo si paga sui costi, che sono più alti, no, di questi finanziamenti. Comunque, questi sono archivi dei quali bisogna conoscere l'esistenza e muoversi di conseguenza, ecco questo.
Un approfondimento sul sito www.aduc.it. Rita Sabelli, responsabile aggiornamento normativo dell'Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori, grazie per essere stata con noi.
Prego,
buona giornata.
Arrivederci.
Il Paraguay ha fatto significativi passi in avanti negli ultimi anni per eliminare le peggiori forme di lavoro minorile, come ha anche riconosciuto il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti in una ricerca recente. Tuttavia è ancora presente lavoro minorile nella produzione di zucchero di canna, una pratica che prevale nelle aree rurali dove è situata la maggior parte delle piantagioni, ma adesso è stato siglato uno storico accordo contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Ne parliamo con Benedetta Frare di Fairtrade Italia. Buon pomeriggio e bentrovata, Frare.
Buon pomeriggio e bentrovati anche a tutti gli ascoltatori.
Che cosa prevede questo accordo?
Allora, un accordo che coinvolge sia Fairtrade come organizzazione di rappresentanza dei produttori, la CLAC, che è il nostro coordinamento in Centro e Sud America, altre organizzazioni non governative e il governo stesso. Il governo stesso, diciamo che l'aspetto peculiare di questo accordo è che finalmente il governo ha preso atto del fenomeno e ha preso anche specifici impegni che riguardano appunto il contrasto al lavoro minorile, sia da un punto di vista di monitoraggio del fenomeno che anche di lavoro di prevenzione e sul campo per la formazione dei ragazzi e dei bambini stessi rispetto a questa problematica, che ricordiamo è una problematica molto importante nei paesi in via di sviluppo. Noi diamo per scontato che la situazione possa essere giudicata con i nostri occhi. In realtà nei paesi in via di sviluppo la pratica del lavoro minorile è molto diffusa. Stiamo parlando di 168 milioni di bambini, secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che lavorano, che sono impiegati sia nelle fabbriche che nei campi, di cui appunto 98 milioni sono impegnati in agricoltura, quindi è un fenomeno molto diffuso. Questa presa d'atto da parte del governo del Paraguay è davvero storica e importante.
Frare, in che cosa consisterà questo monitoraggio?
Allora, diciamo che il governo ha fatto proprio il sistema di monitoraggio messo in atto da Fairtrade già dal 2014. L'approccio di Fairtrade è molto particolare perché da un lato c'è un contrasto al lavoro minorile che è svolto attraverso gli standard di Fairtrade International che riguardano le produzioni agricole contrastano fortemente il lavoro minorile. Il lavoro minorile è proibito nelle produzioni fair trade e i produttori che non si attengono a queste regole vengono decertificati, quindi il rischio di uscire dal circuito è molto forte. Però fair trade si rende conto che queste situazioni sono veramente diffuse nei paesi in via di sviluppo, per cui è impegnata con specifici programmi a prevenire il lavoro minorile. Ricordiamo che la prima forma di prevenzione del lavoro minorile è il prezzo minimo fair trade, ovvero pagare il giusto prezzo agli adulti. Questo mette nelle condizioni le famiglie di poter mandare i propri figli a scuola. Sostanzialmente il problema della povertà spesso induce le famiglie a utilizzare i bambini nelle produzioni agricole. L'altra forma di prevenzione è quella di lavorare sul campo, per cui Fairtrade ha implementato un sistema di monitoraggio e risoluzione dei problemi che parte dal basso, ovvero attraverso il coinvolgimento dei ragazzi e dei bambini si registra, diciamo, l'incidenza del fenomeno all'interno delle comunità e si attivano i ragazzi a trovare delle soluzioni. Quindi sono essi stessi che prendono consapevolezza del problema, dell'importanza di contrastare questo fenomeno e trovare anche delle soluzioni alternative. Nello stesso tempo si agisce sulla formazione dei quadri dirigenziali delle cooperative in modo che siano sensibilizzati a questo problema. Diciamo che in qualche modo il governo ha registrato questa diciamo iniziativa di Fairtrade e l'ha fatta propria.
Senta Frare, in che modo e con quali organizzazioni è presente il Fairtrade, il commercio equo in Paraguay, in questo paese?
Allora, ci sono attualmente, Fairtrade lavora in Paraguay dal 1999, sono presenti attualmente 12 organizzazioni di produttori Fairtrade nel paese che producono 150.000 tonnellate di zucchero di canna biologico, quindi uno zucchero di canna di alta qualità. Fairtrade è impegnata nel supporto ovviamente ai produttori. La problematica principale che riguarda i produttori di zucchero è quella di potersi avvalere di impianti di trasformazione. Infatti alcune organizzazioni che sono nel sistema da parecchi anni, attraverso il premio e attraverso poi l'investimento del premio nel miglioramento della produttività, sono riusciti anche ad acquistare degli impianti di trasformazione propri e quindi a diventare protagonisti proprio del sistema commerciale di mercato.
Per chi vuole approfondire questo tema, esistono proprio delle linee guida sul lavoro minorile di Fairtrade, basta andare sul sito fairtrade.it. Benedetta Frare, Fairtrade Italia, grazie per essere stata con noi, buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata anche a voi.
Consume Radio si chiude qui, io vi lascio alla programmazione di Radio Articolo 1, tra poco alle 15.30 c'è l'appuntamento con Tutto Lavoro, il nostro quotidiano di economia e sindacato, alle 15.35 e le servizi, alle 15.45 l'appuntamento con Scaffale Lavoro, alle 16 torna il quotidiano di economia e sindacato, alle 16.30 e Le Mondo. Alle 17 è Le Cult, alle 17.30 l'appuntamento con le interviste di Piazza del Lavoro e chiude la programmazione alle 18 l'ultima edizione del giornale Radio del Lavoro. Un saluto da Patrizia Pallare in studio, Ivana Marrone e Marianna Lorusso in regia.